Vi ricordate la scommessa che avevamo fatto con noi stesse prima di Natale? Io e Raffaella, che vi parliamo in questo momento, riuscire a raccontare per radio le immagini della Natività che si trovano nel nostro bel Varesotto, anche con qualche puntata in Canton Ticino. Dobbiamo dire che dal riscontro avuto da parte degli ascoltatori, almeno dai nostri amici e conoscenti, sembra che la trasmissione sia piaciuta, anzi, ci è stato chiesto di cambiare l'orario perché fosse più facile ascoltarla. Quindi oggi ci riproviamo, partendo con una serie di puntate, proprio per la Quaresima, sulla raffigurazione della Passione, morte e resurrezione di Nostro Signore, visto che appunto sono questi i temi di questi 40 giorni. Le puntate ci accompagneranno fino all'inizio della Settimana Santa.
Abbiamo pensato dunque di fare un percorso a partire dall'ultima cena, sono molto numerose le ultime cene, soprattutto in Canton Ticino, per poi raccontare le crocifissioni che compaiono in diverse chiese del nostro Varesotto e infine le immagini della resurrezione. Qui abbiamo fatto un po' di fatica, a dir la verità, perché se vogliamo restare nel campo dell'affresco o comunque di opere pittoriche, non è molto diffusa la rappresentazione del risorto. Eppure la Pasqua, cioè la meta, la fine del percorso della Quaresima, è proprio qui, non finisce tutto con la morte di Gesù. Anzi, da qui inizia una nuova era, che è quella cristiana. Tant'è vero che nell'abside delle chiese antiche non si trova la croce, ma la raffigurazione del Cristo Pantocratore, cioè Gesù risorto, giudice, che si identifica con il Padre, creatore di tutte le cose.
Quindi la nostra ricerca è solo un inizio, chiaramente, giusto per aiutarci a riflettere su quanto l'arte e gli artisti abbiano ritratto con grande maestria, ma anche con grande passione, i misteri più grandi della nostra fede. E magari un piccolo aiuto a metterci davanti a queste immagini, a questa bellezza, per aiutarci a riscoprire il senso di queste settimane di Quaresima. E partiamo con questo augurio. E partiamo con la raffigurazione dell'ultima cena di Monte Carasso, vicino a Bellinzona, chiesa di San Bernardo, Cristoforo e Nicolao da Seregno, e la fine del 1400, inizio del 500.
Certo, ci troviamo in una chiesa romanica, ricchissima di affreschi e collocata a metà montagna e circondata da selve e castanili. È una chiesa che è raggiungibile tra l'altro con la funicolare e con un brevissimo percorso a piedi. Entrando nella chiesa, lungo la parete sinistra è rappresentata un'ultima cena molto grande con una lunga tavola rettangolare e dietro ad essa Gesù e gli apostoli che come in una sfilata si fanno riconoscere dal cartiglio che porta il loro nome.
Ecco, la tavola mi colpisce veramente perché è ricchissima di particolari. Intanto è imbandita con ogni ben di Dio, pane, pagnotte, frutta, pesci e gamberi. E poi gli apostoli hanno ciascuno, appunto come dicevi tu, un cartiglio con il nome. Ma non dicevamo che i santi si riconoscevano per alcuni attributi? Ecco, mi è venuta questa domanda. Comunque la scena è molto colorata, un pochino infantile diciamo, anche se molto espressiva, perché ogni personaggio in realtà fa un gesto particolare. Uno beve, l'altro indica, l'altro gesticola, l'altro parla sottovoce al suo vicino, però il tutto appunto mi sembra una raffigurazione un po'... vogliamo usare un termine campagnola?
Sì, diciamo che lo stile con cui è stato realizzato questo affresco è ancora tardo medievale, in termini specifici si direbbe tardo gotico, e lo vediamo dalla scarsa naturalezza della scena, da una minore attenzione alle espressioni, alla gestualità e dall'utilizzo proprio di questi cartigli con lettere gotiche che erano molto in uso appunto nel tardo medioevo. Anche il disegno è rigido, con i contorni scuri, netti e poco sfumato, ma tuttavia la tavola è interessantissima perché appunto è molto, molto simbolica. Innanzitutto la tovaglia bianca è il preludio alla sindole, quindi assume appunto proprio questo significato allusivo. I gamberi che troviamo disegnati sulla tavola sono la rappresentazione del peccato perché i gamberi camminano all'indietro. Il pane e il vino sono ovviamente un rimando all'Eucaristia. Poi ci sono pagnotte rotonde o a forma di stella, e queste pagnotte a forma di stella sono proprio tipiche del luogo, sono state appunto dipinte così, forse per imitare quelle che si vendevano nelle botteghe locali. Poi sulla tavola troviamo anche delle ciliegie che alludono alle gocce di sangue di Cristo nella Passione. E infine anche una saliera aperta e vuota con uno stile appunto tipico del tardo Medioevo.
Allora, la saliera mi fa venire in mente il fatto che voi siete sale della terra, no? Quindi probabilmente ha questa evocazione di questo versetto. Ma tutti questi pesci, addirittura ce ne sono alcuni sul piatto che sembrano dei sushi, no? Sono dei rotolini,
sì.
Come il pesce tagliato a pezzettini. Ma
esatto.
Perché tutti questi pesci?
Ah, innanzitutto bisogna dire che i pesci furono gli unici animali a salvarsi dal diluvio fuori dall'arca, ma il pesce è simbolo di Cristo nella nostra religione. Il termine pesce in greco si dice Ixus, che vuol dire, è un acronimo appunto, che vuol dire Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore.
Quindi, certo. Il pesce ci voleva essere.
Il pesce c'è sempre, fin dall'antichità il pesce è sempre stato rappresentato anche nelle catacombe.
È vero, quando i cristiani dovevano riconoscersi senza dire che erano cristiani, disegnavano per terra un pesce sulla sabbia. Allora, personaggi. Gesù occupa il centro della scena e ha un gesto particolare però. Da una parte mostra la particola, cioè l'ostia proprio, non un pezzo di pane, proprio l'ostia che usiamo oggi, no? Tonda e bianca. E poi, invece, c'è un apostolo inginocchiato però dall'altra parte del tavolo, quindi verso di noi che guardiamo, che sembra stia facendo la comunione come si usava una volta, cioè inginocchiati sulla balaustra dell'altare. Ma chi è e come mai?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che Gesù è sacerdote del mistero che lui stesso ha istituito. Ecco perché ha in mano la particola che eleva proprio come sacerdote. E ovviamente il tavolo diventa la mensa dell'altare. Con l'altra mano dà un boccone a Giuda, come si dice nel 13° capitolo del Vangelo di Giovanni. Ecco colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. Perché questo gesto? Dobbiamo dire che il gesto è stato interpretato da Sant'Agostino e Sant'Tommaso come segno dell'infinita magnanimità di Cristo, anche verso colui che lo tradirà. E da questo versetto, nei secoli successivi, sono nate delle vere e proprie rappresentazioni artistiche, definite come la comunione di Giuda, appunto. Rappresentazioni molto diffuse in Alta Italia, specialmente in Lombardia, in funzione antieretica, perché nella nostra zona era diffusa l'eresia catara e i catari contestavano apertamente il sacramento dell'Eucarestia. Quindi con questo gesto Gesù, il Verbo, va a zittire definitivamente l'eretico, cioè Giuda in questo caso. Bisogna anche dire che questa rappresentazione è molto diffusa in diocesi di Milano, proprio perché il Giovedì Santo della diocesi di Milano, attraverso varie litanie e la lettura del Vangelo di Matteo, si dà rilevanza alla lotta perenne fra bene e male, quindi fra Cristo bene appunto e male che rappresenta Giuda, rappresentato da Giuda.
Chiudiamo dicendo che la chiesa di San Bernardo è a Monte Carasso, l'indirizzo è la Stradun 1A 6513 Monte Carasso, Svizzera. Vi do anche il telefono 0041 91 745 19 49 e potete trovare comunque tutte le notizie per poterla visitare sul sito appunto Chiesa di San Bernardo Monte Carasso. tocchiamo adesso invece a Maccagno Superiore, la chiesa di Sant'Antonio. Anche qui siamo fine 400, inizio 500, rappresentazione dell'ultima cena ad opera di Antonio da Tradate.
L'edificio, la cui dedicazione originaria era quella di San Materno, è situato ai piedi della scalinata che dà inizio alla mulattiera che conduce alla Vedasca. Si tratta di una chiesetta, forse la prima di Maccagno Superiore, risalente appunto al XIV-XV secolo, per quanto l'attuale facciata in realtà presenti caratteristiche stilistiche quattrocentesche.
Allora, l'affresco rappresenta l'ultima cena, ma è molto differente da quella che abbiamo appena visto, perché il tavolo qui non è rettangolare lungo, ma è rotondo, che mi ricorda la tavola rotonda di Re Artù in qualche modo. Gli apostoli non si vedono tutti perché l'affresco poi in parte è perduto, no? C'è una specie di pezzo di muro, certo, in mezzo, purtroppo. I volti, come nel precedente, sono molto caratterizzati, un pochettino primitivi, un pochettino statici. La tavola anche qui è molto ricca, anzi si nota addirittura al centro una pentola con un agnello, che io direi stecchito, poverino, perché c'ha ste gambette che vengono su in alto nel tegame. Ecco, però mi colpisce molto la raffigurazione di San Giovanni, che non sta appoggiato sulla spalla, sul petto di Gesù, ma sembra quasi essere crollato, addormentato sulla tavola. Però la mia domanda è: perché la tavola è rotonda qui?
È una domanda interessante, perché in realtà in alcune antiche ultime cene la tavola è rotonda come l'ossea, riprendendo così uno stile orientale. Anche qui vediamo la comunione di Giuda, ma con una particolarità, che è rosso di capelli. Questa caratteristica non era in realtà appunto solo di Giuda, ma nella Bibbia anche Caino veniva rappresentato, si narrava che fosse appunto rosso di capelli. Abbiamo appunto un aspetto sgradevole di Giuda, il volto aguzzo appunto sempre questo aspetto rosso, questo rosso di capelli richiama la volpe furba, inaffidabile, e il colore del fuoco. Anche l'aureola è più scura delle altre, a volte nera, e anche il suo mantello è giallo, ma non dorato, bensì un po' più spento e scuro, anche se in questa rappresentazione appunto è sempre rosso. Sulla tavola abbiamo sempre i cibi simbolici, qui sono i gamberi, il pane, l'agnello, simbolo della cena pasquale degli ebrei, ma anche riferimento di Gesù mite che si consegna nelle mani degli aguzzini.
L'indirizzo è Piazza Santo Stefano 1, Maccagno, Compino e Vedasca, telefono 0332 561 480, la mail info@parrocchiamaccagno.it.